Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, da Claudio che sta a Fatima e prega per tutti voi, naturalmente. Allora, noi iniziamo subito, vero, con la preghiera che qui a Fatima è stata insegnata, però prima facciamo la comunione spirituale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, io ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. E adesso facciamo l'atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo. Io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in noi spiritualmente e in tutti i tabernacoli del mondo, con il suo corpo, il suo sangue, la sua anima e la sua divinità. Ecco. In riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso. E per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Allora, aria di Fatima è di te, tu vai sempre a Fatima, certo che vado sempre a Fatima, perché a Fatima c'è tutto. Cioè non c'è qualcosa, c'è tutto, per quello che vado sempre a Fatima, perché io avendo conosciuto Padre Pio, vero? Padre Pio era legatissimo a Fatima, pensa che la Madonna di Fatima è andata a San Giovanni Rotondo a trovarlo, e addirittura l'ha guarito, stava malato e l'ha guarito. Però mica per questo motivo, ma perché i discorsi che noi sentiamo fare a Fatima dai bambini, e li senti fare a San Giovanni Rotondo da padre Pio. E allora è per quello che, diciamo, quando tu vedi che in poco c'è tutto, è chiaro che poi non vai in cerca di farti riempire la testa di milioni di messaggi, e per cui noi siamo qua. E cosa veniamo a fare qua? Sì, a pregare. No, no, veniamo a fare gli esercizi spirituali. Noi veniamo qua a mettere a posto, a fare la revisione, capito? Avete la macchina e dovete fare la revisione. Ah, la macchina deve fare la revisione perché sennò pigliate la multa. Ma quando è che volete fare la revisione della vostra anima, della vostra vita? Quando è che la volete fare? Ecco. E poi la multa naturalmente ci sarà, garantita, sapete perché? Dice, sapevi tante cose, no? Dice il Signore. Ti interessavi di ciò, cioè volevi sapere quante calorie c'è quello che mangi, se fa bene, se fa male, la composizione di quello. Ecco, sei molto attento per frate asino e l'anima la tratti peggio di un asino perché poco ti importa in che condizione sta. E invece l'anima, ecco, è messa peggio del corpo perché. Vedete, se uno fosse un po' pratico anche della Sacra Scrittura, voi vedeste che il Signore dice: se voi fate tutto quello che io vi dico, però io terrò lontano da voi le malattie, terrò lontano da voi i serpenti velenosi. Invece, vedete, l'accampamento di Mosè, serpenti velenosi. Che facevano morire una gran quantità di israeliti, ma perché? Perché si ribellarono al Signore perché si lamentarono delle opere di Dio, ecco, lo criticarono, lo giudicarono. Allora, ecco, allora, però lontano tutte queste cose, noi siccome le abbiamo invece tutte vicine, vuol dire che non abbiamo fatto quello che ci ha chiesto. Voi pensate ad esempio, adesso ho sentito la radio, dice fate una donazione per la ricerca del cancro, potete fare anche dei lasciti, pensa, ecco, lasciare in eredità la fondazione per la ricerca del cancro, ma guardate, se volete che ve lo dica. Allora, Padre Pio, quando gli hanno chiesto, padre, ma questa malattia del secolo, forse solo il cancro, diciamo, che riguarda la carne, è che c'è il cancro che riguarda l'anima, il Signore guarda l'anima, no? Allora dice, ma come, ma quando è che scopriranno come fare? Sapete cosa ha detto Padre Pio? Dice, guarirlo è come l'uovo di Colombo. Quando lo scopriranno, diranno, ma quante fatiche, quante vite abbiamo perso, quanti soldi abbiamo speso, ecco, quanti soldi abbiamo anche rubato magari, no, anche quello si può mettere visto che è predominio di ladri ormai. Perché dice, ma allora dice, padre, ma perché non lo trovano? Lei sa, perché non dice qualcosa? Dice, guardi, guardate, il Signore non permette che scoprano, per cui continuano a studiare, vedere, fare, no? Non lo permette perché praticamente voi vi curate solo del corpo, del corpo e delle malattie fisiche, e io vedo che voi avete delle malattie spirituali che vi porteranno all'inferno e non fate niente per guarirle, anzi siete pieni di metastasi, di peccati mortali, e volete che io vi guarisca il corpo, così fate ancora più peccati. No, state ammalati così state buoni, capite? E dice, ma allora perché i bambini hanno questa cosa qua? Perché probabilmente devono pagare i conti di qualcuno, magari che gli sta vicino. E allora il Signore sceglie gli innocenti che comunque se partono vanno dritti in paradiso, per cui noi diciamo è morto un bambino, ma perché il Signore ha permesso che vada in paradiso a goderselo? No, questo non lo dicono. Dicono, ma perché il Signore ha permesso questo? Se ci fosse Dio, ecco, queste cose non dovrebbero accadere. Invece Dio c'è per quello che accadono. Dice, io adesso voglio raccogliere tutti questi fiorellini innocenti e me li porto in paradiso. Avete qualcosa in contrario? Visto che voi disponete della vita, ammazzate le persone, no? Se io me li prendo, me li porto in paradiso, allora voi mi dite se ci fosse Dio queste cose non le permetterebbe. Vedete che abbiamo la testa che non funziona e bisogna fare la revisione. Ora c'è, vai a fare la revisione, devi cambiare la cinghia di trasmissione, c'è i freni che non funzionano, i freni con i dischi consumati, difatti sei molto nervoso, non riesci a frenare il tuo impeto, allora devi cambiare le pastiglie, devi cambiare i dischi, e devi cambiare questo, e devi cambiare quell'altro, no? Che strano! E poi costa anche, perché non è che te lo fanno gratis, ah, tu però vorresti che si facessero tutti questi cambi e queste senza pagare nulla? Cioè non vuoi venire a fare gli esercizi, non vuoi correggerti dai tuoi difetti, non vuoi aumentare la preghiera, non vuoi aumentare i sacrifici da offrire e calare i lamenti. Ah, non vuoi fare tutto questo? Questo è il prezzo? Ah, no, tu non paghi? Ebbene, mettiamo tutto in conto, pagherai in purgatorio, che te devo dire? Capite? Cioè, io faccio queste similitudini per capire che non ditemi che siamo intelligenti, perché queste cose qua sono semplicissime, siete tutti d'accordo, però quando parli dello spirito, non ci avevo mai pensato. Ma tu cosa pensi? Dimmi cosa pensi. Alla Coppa Europa, cosa pensi? All'automobilismo, cosa pensi? Alla moda, cosa pensi? Alle ferie, cosa pensi? Ma cosa pensi? Cari miei, revisione. Allora noi portiamo qua praticamente i pellegrini che vengono e li mettiamo nell'officina, caro attrezzi, vero? Li mettiamo sul ponte, ecco, e cominciamo a parlare e a mostrare praticamente quali potrebbero essere i motivi di tante nostre sofferenze, di quelli che ci stanno vicino, non lo so, della Chiesa tutta. E allora la gente, ma si confessa 4-5 volte in 7-8 giorni, capite? Chissà perché, e lacrime, dice, se non venivo qua all'inferno finivo, io questi peccati ne ho fatto una montagna, ma io non l'ho mai confessati, e continua a far comunioni, eh. E dice, ma che colpa ne ho se non lo sapevo? No, questa è ignoranza colpevole, tu non puoi dire, Signore, allora praticamente tutti gli ignoranti vanno in paradiso, no, perché è un'ignoranza colpevole, tu sai tante cose che non servono per la salvezza dell'anima, però diciamo, però sai tante cose delle cose, diciamo, di questo mondo, ecco, ti interessi di questo, di quello, di quell'altro, sai usare internet, sai fare tante di quelle cose e non sai come si fa andare in paradiso, ma benedetto, capito? Il nemico ti prende in giro, dice, oh stolti, ma svegliatevi, io vi canto la ninna nanna e voi russate, voi dormite fino al giorno in cui dovrete dormire per sempre. E allora dice, ma come? Tutte queste cose qua, io ho fatto, ma potevo farle sulla faccia della terra, ma io non sapevo, adesso le vedi tutte, adesso te ne vai a piangere da qualche parte, io non so dove, vero? O in purgatorio o all'inferno. Pensate, i peccati della carne sono quelli che mandano più anima all'inferno, voi girate pure le apparizioni di qua e di là, però vedete, Fatima, che è chiaro, i peccati della carne sono quelli che mandano più anima all'inferno, non serve mica fare tanti discorsi. Ecco, peccati della carne. Oggigiorno il peccatore sembra colui che non li fa, i peccati della carne. I ragazzi, quando parli con i giovani, ah, ma se lo fanno tutti, ma se il prete non dice niente, siete solo voi che dite queste cose qua, capito? Allora, bisogna considerare tutto ciò e dire, ma tu pensi di andare in paradiso? Dico, sei un illuso, sforzatevi di entrare per la porta stretta. Dice, proprio sforzi non ne faccio proprio. E la porta stretta, cosa vuol dire? Che non puoi entrare con i peccati, no? Per entrare devi essere senza peccato, devi averli scontati tutti sulla terra. La porta è stretta, se hai un po' di peccati non ci passi, purgatorio, finché diventi più stretto. E così, dico, riguardo ai peccati della carne, ma sentite Fatima, che semplicità! Verranno mode che offenderanno molto nostro Signore. E queste mode ci sono. Tutti quanti con questi bei pantaloni attillati o minigonne o braghette, no? Ma capite? Voi fate pure così. Fate sì che quelli che vi guardano facciano dei pensierini sul vostro corpo esposto, e siccome questi praticamente peccano di adulterio, voi che l'avete provocato la pagate ancora più cara. Dice, ma io non so neanche chi è quello là, ho capito. Ma lui ha capito chi sei tu, perché hai fatto vedere tutto quello che hai da mettere in mostra. E allora vedete, peccati della carne, mode che, ecco. Poi, la Madonna dice che molti matrimoni non vengono da Dio. E difatti, divorzi, separazioni, femminicidi, di tutto succede. Avete visto, Fatima, quante parole, quante paroline? Ecco. Riguardo, ecco, le mode, la carne, i matrimoni, il Papa l'ho visto piangere, mica questo, qui fa piangere magari qualcuno, ma diciamo, ho visto il Papa, lì tiravano pietre, gli dicevano le parolacce, no? Però interessante, perché quando Benedetto XVI è venuto a Fatima, e gli altoparlanti della Cova dei Ria continuavano ininterrottamente, ecco, a scandire questo, cioè quello che Giacinta ha visto riguardo al Papa, questo uomo vestito di bianco, vero? Cioè il Papa che stava e piangeva e gli dicevano di tutto, era praticamente strapazzato. Avete visto quanti discorsi ci sono dentro tutti? Bene, Fatima, poche cose, vedete che larghezza, che ampiezza. E non serve avere la testa piena di messaggi, no, basta averne pochi. Ecco, San Michele Arcangelo, guardate il corpo e il sangue di Cristo orribilmente oltraggiato dalla maggior parte degli uomini ingrati, per cui oltraggiato, sacrilegi, indifferenze, avete visto? Quinto discorso, cioè discorso, quinto, ecco, ci siamo dentro tutti. È da più di 100 anni che queste cose sono state dette. Abbiamo cambiato qualcosa? No, ma io ascolto di là, tanto la Madonna è sempre la stessa. Non è vero, la Madonna è sempre la stessa, ma non dice sempre le stesse cose. Cioè, le può dire in certi posti le stesse cose. A Fatima ha detto solo quello che serviva per evitare l'inferno. Tutto quello che serviva per aiutare le anime ad andare in paradiso. Ecco, volete voi offrirvi al Signore in spirito di obbedienza? Ecco, e accogliere tutto quello che dovrete patire per salvare le anime? Sì, lo vogliamo. Avete visto quante parole, poche parole, avete visto la portata? Ecco, il Portogallo non è entrato in guerra mondiale, tutti meno il Portogallo, ma chissà perché? Perché i tre bambini, vero, come tre lampade, hanno offerto sacrifici, tre bambini innocenti, hanno fatto tutto quello che ha chiesto la Madonna, la guerra mondiale è scoppiata dappertutto, meno che in Portogallo, ma tu guarda che semplicità, ma noi ancora stiamo aspettando che ci invadano, che ci facciano saltare le chiese, ma cosa avete votato per coloro che non vedono l'ora di distruggere la Chiesa? Bene, ecco, poi dite che siete cristiani e andate anche a fare la comunione. Il comunismo diffonderà i suoi errori nel mondo. Dice, adesso il comunismo, la Russia non fa più queste cose. No, però ci sono i comunisti italiani che sono più comunisti dei russi, perché i russi non sono più comunisti. Noi invece siamo incalliti, incancreniti e col cervello che non riesce a distinguere ciò che è bene e ciò che è male. E il nemico questo fa, è lui l'artefice di tutto questo. Vabbè, scusate la parentesi di Fatima, ma Anna, potevo io fare a meno di parlare di Fatima?
No, certamente, non è da credere.
No, perché, no, dico, perché, scusa, ma sono poche cose, io sono 10 minuti che parlo e ho spiegato Fatima così velocemente, ma ce n'è ancora da dire, per dire, ecco, e c'è tutto. Tu cosa vai cercando? Cosa vuoi sentire ancora? Ma di là dicono così, di qua. Qui l'ha già detto, no? Il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio. Non volete entrare nel cuore immacolato, state fuori. E allora non sarete più nel sicuro rifugio e sarete massacrati, perché io vi ho offerto il mio cuore immacolato e voi l'avete rifiutato. Ecco, continuate a cantare voi, Chiesa di Dio, popolo in festa, vedrete dove andiamo a finire. Che dovrebbe essere popolo in lacrime e vogliamo cantare popolo in festa, siamo depistati dalla realtà. Bene, allora Anna, scusami, sai, perché oggi è venerdì, per cui mi dovete sopportare, fate un po' di penitenza anche voi, ascoltando Claudio, vero, di quello che vi sta dicendo.
Ringraziamo la madre del buon consiglio, anzi, grazie, perché ci fai sempre riflettere su certe realtà così importanti che diversamente non si possono, ecco, ascoltare in altri luoghi.
Ah, ma lo fanno tutti così, ma non è importanza, certo. Se tu vai in purgatorio, tutti quelli che sono in purgatorio hanno fatto tutti così, se vai all'inferno trovi tutti quelli che hanno fatto tutto così, ma se vai in paradiso trovi tutti quelli che hanno fatto così, cioè le cose dritte, no? Pertanto uno deve decidere dove vuole andare, no? Uno va, perché è interessante, no? Io vorrei fare un viaggio, allora vanno all'agenzia e gli propongono diversi viaggi, diversi prezzi. Ah, vorrei andare qua, vorrei andare là, fare le ferie, che ne so io dove, no? Allora, tu scegli dove vuoi andare, ma che strano, ma guardate, tu vuoi andare a fare le ferie, vuoi andare a fare un viaggio e scegli dove andare. Ma la zucca ce l'hai attaccata al collo, io non ho capito, ma tu il viaggio finale dove lo vuoi fare? All'inferno, in purgatorio o in paradiso? Rispondimi se hai il coraggio, no? Non ci hai mai pensato a quelle ferie eterne? Non ci hai mai pensato? E va bene. È vero, Anna?
È vero.
Tu passi davanti alle agenzie, c'è offerta, puoi andare nell'Oriente, nel Medio Oriente, nel Polo Nord, Polo Sud, che ne so io, dappertutto. Dappertutto puoi andare, tu devi scegliere, il pacchetto costa tanto. Lei vuole andare qua, vuole andare là, vuole... Ecco, il pacchetto per andare in paradiso quanto costa? Il mio gioco è dolce, il mio carico è leggero. Ah, tu non ci credi? Bene. Fai a meno di ascoltare il Signore, vedrai il demonio che razza di carico ti butta addosso che ti durerà per tutta l'eternità. Sei un asino presuntuoso che crede di essere cristiano, no? Bene.
Ma le sorprese poi le paghi, le trovi alla conclusione,
sì, sì.
Poi veramente, mamma,
sì.
È terribile. Allora, passiamo alla prima lettura.
Sì, sì.
Saulo, diretto a Damasco per condurre in catene a Gerusalemme uomini e donne, seguaci della dottrina di Cristo, viene folgorato dalla luce della grazia. Divenuto cieco, è condotto a Damasco dove incontra Anania, che gli ridona la vista e dopo avergli svelato chi sia Gesù, lo battezza. Il Signore chiama Saulo il suo strumento eletto per la diffusione del Vangelo. Ogni battezzato deve essere uno strumento eletto, ossia scelto per far conoscere Cristo. Ciò sarà possibile solo se saremo disposti a metterci al servizio del Signore, accettando di soffrire tutto per suo amore.
Che bello, vedi, è già spiegato tutto, no? Vabbè, adesso leggi pure, sì, sì.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Saulo, espirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme tutti quelli che avesse trovato, uomini e donne, appartenenti a questa via. E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Rispose: «Chi sei, o Signore?» Ed egli: «Io sono Cristo, che tu perseguiti, ma alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». Gli uomini che facevano il cammino con lui e si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce, ma non vedendo nessuno. Saulo allora si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco. Per 3 giorni rimase cieco e non prese né cibo né bevanda. C'era a Damasco un discepolo di nome Anania. Il Signore in una visione gli disse: «Anania». Rispose: «Eccomi, Signore». E il Signore a lui: «Su, va nella strada chiamata diritta e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo di Tarso. Ecco, sta pregando e ha visto in visione un uomo di nome Anania venire a imporgli le mani perché recuperasse la vista». Rispose Anania: «Signore, riguardo quest'uomo ho udito da molti quanto male ha fatto ai tuoi fedeli a Gerusalemme. Inoltre, qui egli ha l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome». Ma il Signore gli disse: «Va, perché egli è lo strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re, ai figli di Israele, e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome». Allora Anania andò entrò nella casa, gli impose le mani e disse: «Saulo, fratello, mi ha mandato da te il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada che percorrevi, perché tu riacquisti la vista e sii colmato di Spirito Santo». E subito gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Si alzò e venne battezzato. Poi prese cibo e le forze gli ritornarono. Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco e subito nelle sinagoghe annunciava che Gesù è il figlio di Dio.
Ah, però gli caddero le squame dagli occhi. Ma tu sai quanti cristiani oggi, mica solo i cristiani, diciamo, operai, diciamo, i più, dico operai nel senso i fedeli, ecco, ma le squame non ce l'hanno mica solo loro, ce l'hanno anche quelli che dovrebbero essere senza squame. Qui caddero le squame dagli occhi, esame di coscienza, ma secondo voi noi abbiamo le squame agli occhi? Cioè vediamo le opere di Dio? Usiamo gli occhi per imparare il catechismo, per sapere come si fa a vivere da buoni cristiani? No, perché per guardare la televisione non ho le squame agli occhi, ce l'ho da qualche altra parte, no? Ma quando si tratta poi di guardare o pensare alle cose spirituali, allora mi vengono le squame agli occhi e non ci vedo. Ed è interessante perché tu parli magari con delle persone, no? E si parla, si mangia, che ne so, no? Dico, poi alla fine tu dici, ma adesso potremmo dire al rosario: no Claudio, guarda, io sono veramente stanco perché domani devo andare a lavorare, mi dispiace, sai, ma no, non ti dispiace proprio, perché mi dici che ti dispiace? Non ti dispiace proprio, perché diciamo tu dovresti dire: bene, è un atto di giustizia, ha mangiato frate asino il corpo, adesso l'anima ha più diritti di frate asino, vero? Per cui è bene che diciamo come digestivo un bel rosario ha. E invece no, il nemico ti dice: non ti sognerai mica di dire rosario adesso, non vorrei mica flagellarci, no? E tu dici: no, ma no, bisogna avere carità verso i demoni, no? Bisogna avere carità, poverini, già soffrono tanto all'inferno, adesso noi vogliamo flagellarli con il rosario, ma no, ma bisogna essere accoglienti e diciamo e dire: ma anche loro hanno i loro diritti, insomma, tutto sommato, ma perché vogliamo far soffrire anche noi i demoni, è vero, flagellandoli con il Santo Rosario? No, no, bisogna mica essere violenti, no. Noi possiamo essere violenti con Gesù Cristo e condannarlo a morte, ma il diavolo no, il diavolo. Bisogna essere molto comprensivi, poverino, è vero. Hai capito? Cioè, questi qua condannano a morte Gesù Cristo, e però sono comprensivi verso il demonio. Ecco, ma non se ne accorgono perché? Perché hanno le squame, non solo agli occhi, hanno le squame al cervello e anche al cuore, sono squamosi, ecco, come i serpenti che hanno le squame pure loro, no? Ecco, allora, ma Anna, cosa mi tocca dire, aiuto? In quel tempo i giudei si misero a discutere aspramente, no scusa, questo qui è il Vangelo, no? Allora, sì, in quei giorni Saulo, spirando ancora minacce e stragi, per cui stragi contro i discepoli del Signore, vedete che si fanno le stragi ai discepoli del Signore? E chi è che fa le stragi? Perché i nostri giornalisti, le nostre radio e televisione che sono gestiti da chi non vuole che si parli di musulmani, al primo avviso dice: ma non è mica certo che siano loro, perché anzi potrebbero essere i buddisti. Cioè praticamente c'è un senso di protezione, un protezionismo per i briganti, delinquenti, assassini, terroristi, tagliagole che fanno saltare per aria le chiese, capito? Allora voi per esempio sapete che si è bruciata Notre Dame, che è una chiesa, lì era impossibile nascondere questa realtà, ma stranamente si sa anche chi è stato, no? Però non lo vogliono dire, si sa, ma ecco. Ma in Italia, per esempio, io le notizie le ho sapute da un altro Stato, no? Delle cose che in Italia non le hanno ancora dette, cioè il protezionismo. Ma loro non era mica la prima chiesa che bruciavano, era già, ne hanno già fatte fuori una sessantina, ma voi in Italia, noi in Italia sapevamo che ne hanno bruciate altre 60? Non lo sappiamo, non ce lo diranno mai, perché, scusa, se lo dicono la gente li butta giù dal seggio e dice no, noi siamo d'accordo con quelli che chiudono le frontiere, no? Ma siccome c'è stato qualcuno che le frontiere le ha chiuse, cosa hanno inventato? Siccome le leggi internazionali prevedono che bisogna accogliere quelli che scappano dalla guerra, cosa facciamo? Ragazzi, facciamo scoppiare la guerra in Libia, così il caro Salvini sarà costretto a beccarsi tutti quelli che se no non li fa entrare, capite? Ma sti cristiani che hanno le squame anche nel cervello, no? Che non capiscono queste cose. Vabbè, allora, questo fa la strage, ancora minacce e stragi, contro i discepoli del Signore. Ma voi dovete sapere che se io vi leggessi un'altra cosa, mamma mia, cosa mi tocca dirvi, aiuto. Ma poveri noi, ma guarda un po'. Allora, sentite. Allora, un giornalista italiano, è vero, Maurizio Blondet, dice così: emergono i principali attori della strage in Sri Lanka, i soliti perfidi, per cui lui li chiama per nome. Noi abbiamo cambiato anche le preghiere, vero, che si recitano il Sabato Santo, che una volta erano perfidi, adesso sono più perfidi. Gli attentatori suicidi sono islamici, intanto, no? Ma indovinate chi li ha finanziati, equipaggiati, addestrati? Voi non lo potete neanche immaginare, sono quelli della Shoah. Ovviamente, se già i nostri mass media faticano a nominare i musulmani, vedi, figuratevi se parlano dei nostri padroni ebrei. È chiaro, sono pagati da loro. Ora, mi torna in mente la frase di un predicatore televisivo ebreo francese. Sentite. Per cui, predicatore televisivo ebreo francese. Dice: i musulmani sono la scopa degli ebrei. Si servono di loro per fare il lavoro sporco contro i cristiani. Capito? Bene, ma queste cose qua, voi le sentite da questa emittente, ma cari miei, se voi state là a guardare TG1, 2, 3, 4, 5, ma voi perdete tempo, no? Vi conviene pregare per la conversione dei poveri peccatori. Ma volevo, diciamo, fare questa parentesi, ecco, per dire queste stragi, no? È vero, queste stragi, ma chi è che le fa queste stragi? Saulo, che era ebreo, è vero, anche lui faceva stragi, dice in quei giorni, no, aspetta che qui. Sì, in quei giorni, sì. Allora, Saulo, spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco al fine di essere autorizzato a condurre in catene. Abbiamo le catene televisive, abbiamo le reti televisive, le reti per pescare i pesci, diciamo, che praticamente hanno le squame agli occhi, ecco, questi sono pesci bipedi. Allora, a fine di essere autorizzato a condurre i catene, tutti quelli che avesse trovato, tutti, strage e catene. Bene, capite come la pensano questi qua? San Paolo praticamente lui lo testimonia, però poi è finito morto, ammazzato pure lui, vero? Uomini e donne appartenenti a questa via, per cui quelli che seguivano Cristo, ammazzarli tutti quanti e incatenarli tutti quanti. E avvenne che mentre in viaggio stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo. Sì, perché la luce viene dal cielo e le tenebre da dove vengono? Perché, cioè, fu avvolto da una luce, vuol dire che non era avvolto da una luce quando faceva la strage, no? Lui serviva coloro che hanno ammazzato Gesù Cristo, che naturalmente sono nelle tenebre, sono perfidi. Allora lo avvolse una luce, cioè uno deve capire, no? Se mi avvolge una luce vuol dire che ero al buio, perché se fossi io luce non mi serve che mi avvolgano di luce, no? Allora lo avvolse una luce dal cielo e cadendo a terra, finalmente sei caduto a terra, era ora, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Rispose: chi sei, o Signore? Ed egli: io sono Gesù che tu perseguiti. Ma adesso sono i tuoi discendenti, caro San Paolo, che ci perseguitano e usano anche i musulmani per ammazzarci. Ma tu alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Ah, bene. Gli uomini che facevano il cammino con lui sentivano la voce, vero, ma non hanno visto nessuno. Allora, Saulo allora si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. Vedi? Allora, hai le squame e non vedi. Apri gli occhi e non ci vedi. Ma andate dall'oculista, dall'ottico, e dite: io ci vedo bene, c'ho anche la patente. Ma per andare in paradiso hai la patente? Avrai la patente per guidare un catoccio de ferro, diciamo, no? Ma non hai la patente per andare in paradiso, eh? Allora, la terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla, cieco, ma noi pensiamo di vederci. Ma noi pensiamo di vederci, ma abbiamo le squame agli occhi, e se non abbiamo le squame agli occhi, siamo ciechi, cioè vediamo abbiamo il male davanti agli occhi e non lo vediamo. Ma almeno pregassimo umilmente e dicessimo: Signore, io sono cieco, fa che io veda. No, ma che scherzi, c'ho la patente io. Sei cieco spiritualmente perché non capisci le cose del, cioè tu pensi secondo la carne, ma sei cieco riguardo le cose dello spirito. Allora, così, guidandolo per mano, come un bambolotto, lo condussero a Damasco. Per 3 giorni rimase cieco. Vedete, interessanti i 3 giorni, perché anche Gesù è stato 3 giorni praticamente nel sepolcro, e Gesù subito gli ha fatto fare l'esperienza del sepolcro. Tu per resuscitare devi morire, per cui l'ha chiuso in un sepolcro al buio praticamente, non ci vedeva, era al buio. Allora difatti per 3 giorni rimase cieco e non prese né cibo né bevanda. E queste cose chi è che le fa? I morti, è vero, non mangiano, non bevono e non vedono, sono morti. Ma c'era a Damasco un discepolo di nome Anania. Il Signore in una visione gli disse: Anania, rispose, eccomi. Insomma, fatto sta che Anania, insomma, gli impone le mani e riacquista, gli cadono le squame dagli occhi. Noi però, che siamo convinti di non averle, tranquillamente noi cantiamo e siamo allegri, eh? Allora dice il Signore in una visione, gli disse Anania: eccomi Signore. E il Signore a lui: su, va nella strada chiamata diritta e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo di Tarso, ecco, sta pregando, meno male. E ha visto in visione un uomo di nome Anania venire a imporgli le mani perché recuperasse la vista, capito? Se gliel'avesse imposto qualcun altro, stava cieco. Bisognava che fosse un uomo di Dio, un inviato da Dio per recuperare la vista. Tu non vuoi andare a confessarti? Vero? Quando pensa un po', il sepolcro, l'avrò detto altre volte, ma ve lo ripetono, il sepolcro, voi andate a Gerusalemme a vedere il Santo Sepolcro, ma dentro là Gesù non c'è, Non c'è, perché l'ha detto gli angeli, voi cercate Gesù, il Nazareno, ma non è qui, non c'è qui. Noi invece diciamo che è lì, e invece gli angeli dicono non c'è qui. Il vero sepolcro, cioè il vero sepolcro da cui si esce risuscitati, è il confessionale. Entri morto se sei in peccato mortale e se ti sei pentito e hai avuto l'assoluzione, esci vivo, risorto. Pensa un po' dove sono i sepolcri, quelli che funzionano, dove c'è un sacerdote che confessa bene, ti tira fuori tutti i peccati perché vuole che tu esca resuscitato, non ancora mezzo morto, no, ma che tu esca resuscitato, per cui devi pentire tutti i tuoi peccati. Inoltre qui egli ha l'autorizzazione dei capi, eccetera, eccetera, ma il Signore gli disse: va, perché egli è uno strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re. Allora, praticamente il Signore, per mostrare la sua onnipotenza, dice: vedete, io mi sono scelto un ladrone, ecco, per mostrarvi che lui ha più fede di voi, uno che piange i suoi peccati, che ammette di meritare di morire crocifisso. Voi invece siete capaci di crocifiggere Gesù Cristo, ma non siete capaci di ammettere che siete dei crocifissori. Allora Anania entrò nella casa, gli impose le mani, disse: Saulo, fratello, mi ha mandato il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada che percorrevi perché tu riacquisti la vista e sia colmato di Spirito Santo. E prima non era uno Spirito Santo che lo possedeva. Allora, e subito gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Ma quando noi leggiamo queste cose, noi pensiamo: ah, pensa un po' cosa è successo a Paolo, a San Paolo, ma non è che per caso ti passa per l'anticamera del cervello a dire: ma non è che per caso ce l'ho anch'io le squame? Perché può darsi che ce l'abbia anch'io, perché non è che vedo chiaramente, io ho una fede, diciamo, squamosa, nel senso che se avessi una vista, diciamo, spirituale, vedrei tutto non con gli occhi della carne, ma con gli occhi dello spirito. Ecco, allora devono cadere queste squame. Ma non è che per caso ho le squame io. Certo che ce l'hai le squame, soltanto che non te l'ha mai detto nessuno, ma la radio Buon Consiglio è la radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore e ti fa pensare: guarda che hai le squame dagli occhi. Ecco, devi chiedere al Signore che te le faccia cadere. Alzò e venne battezzato, poi prese il cibo e le forze e li ritornarono, rimasero alcuni giorni insieme, ecco che erano a Damasco, e subito nelle sinagoghe annunciava che Gesù è il figlio di Dio. Ah, che bella conversione! Ma ha dovuto cambiare vita, eh? Tu credi di essere convertito e continui a vivere come hai vissuto senza cambiare vita. Caro fratello, ricordati che le squame ce l'hai di sicuro. E il fatto che non le riconosci è perché le hai di doppio spessore, non riesci neanche a pensare di avere le squame. Le squame le abbiamo tutti quanti, poche o tante, ma spiritualmente le abbiamo. Ecco, credo, ma che fede c'hai tu? Non sposti neanche un granello di polvere e tu hai fede, cioè ci vedi bene. C'hai le squame sugli occhi della fede, non riesci a spostare nulla. Non hai spostato nulla, non hai intenzione di spostare nulla perché c'hai le squame agli occhi. Anna, io chiederei un stacco musicale perché dice Claudio: tu sei pericoloso, affatti, ma sai, io sono qua. La Madonna è la sposa dello Spirito Santo, vero? È la madre di Dio, è la mamma nostra, e dice Claudio: digliele tutte perché si sveglino da questo torpore. Ecco, cantano quando è ora di piangere. E piangono quando è ora di cantare, no? Che cadano queste squame dagli occhi dello spirito. Bene.
Bene, allora ci ritroveremo tra un breve momento
Con il
musicale,
bel
diciamo.
musicale di Fatima, chiaramente.
Grazie, grazie, grazie.
Ave
Tra poco,
Maria.
Ave Maria.
Tra poco.
O Vergine,
Bene, riprendiamo allora la nostra meditazione e dopo aver ascoltato il canto, prima avete sentito un altro canto, adesso avete sentito quello di Fatima e adesso sentirete il canto di Gesù Cristo spiegato dal Don Dolindo, che non è una voce solista, ma è veramente meravigliosa. Sì. Bene.
Bene, allora, dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo i giudei si misero a discutere aspramente fra loro. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me, e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Gesù disse queste cose insegnando nella sinagoga a Cafarnao. Ecco Don Dolindo. Sentendo parlare di pane di vita e di pane che dà la vita al mondo, gli ebrei rimasero increduli. Erano andati a lui con la pretesa di vedere dei miracoli e credevano che quello che passava per la loro testa, ed avevano sempre la presunzione di dover avere essi il diritto, i doni del Signore, in modo che a loro garbava, credevano quasi che il mondo si fermasse senza il loro volere. E per questo Gesù aggiunse: tutto ciò che il Padre mio mi dà arriverà a me, ed io non respingerò chi viene a me, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E voleva dire: la vostra mancanza di fede non distrugge il disegno di Dio, perché il Signore, mandandomi in mezzo a voi, non ha ristretto l'opera mia a voi soltanto, ed mi dona le anime di tutto il mondo. Egli le chiama, e quando esse vengono a me, io non le caccio, benché non appartengano al vostro popolo. È questa la volontà del Padre mio, ed io la compio fedelmente. Egli vuole che io non perda tutti quelli che mi dona, ma li risusciti nell'ultimo giorno, e vuole che abbiano la vita in me e per me. Credendo in me, io li accolgo, li alimento di me con un dono di fede, di pura fede, nel quale la vista, il tatto, il gusto si ingannano e nel quale si deve solo credere alla mia parola. Essi vengono, credono, si alimentano, vivono di me, risurrezione e vita, ed io li risuscito dalla morte nell'ultimo giorno. Gesù dunque, prima di annunziare e promettere formalmente il dono ineffabile dell'Eucaristia, ne pone i fondamenti e ne determina il carattere. Esso è la nuova manna del suo popolo peregrinante dall'esilio alla patria. È pane disceso dal cielo. È lui stesso che è venuto in terra per alimentare le sue creature, per saziarle di amore divino e spegnere in loro la sete delle passioni disordinate. L'Eucaristia non è un dono ristretto alla sola nazione ebraica, è un dono universale. Dipende dalla volontà del Padre, non dal diritto di eredità. Affratella tutti gli uomini, senza distinzione di razza. li affratella perché Dio li chiama alla stessa fede nel Redentore. E questi li accoglie, li nutre, li santifica. E vincendo anche la morte corporale, li risuscita gloriosamente nell'ultimo giorno. Chi crede in Lui, cioè chi riceve il pane della vita, credendo che è Lui stesso vivo e vero, ha la vita eterna. Chi lo crede solo un simbolo, un segno, un pane comune materiale, in realtà non crede in Lui e perciò non ha la vita. È evidente dal contesto che Gesù non parla della fede in Lui in un senso generale e tantomeno parla della fede di semplice assentimento a Lui Salvatore o di fiducia nei Suoi meriti senza curarsi delle opere buone. Egli parla del pane di vita, dell'Eucaristia, ed asserisce che chiunque vede il Figlio e crede in Lui ha la vita eterna. Vede il pane di vita, lo crede sostanzialmente il Figlio di Dio incarnato. Crede in Lui, ivi presente, se ne ciba e dà la vita eterna. Tutte le volte che Gesù in questo capitolo parla della fede in Lui, parla della fede nella sua reale presenza nel pane di vita. Ed ogni volta che parla del pane disceso dal cielo, parla di se stesso, vivo e vero, fatto cibo delle anime. Non si può equivocare sulle sue parole, né si può dare ad esse un senso simbolico che non hanno. Gesù Cristo parlava in senso tanto reale, chiamandosi pane vivo disceso dal cielo, che il popolo cominciò a mormorare di lui dicendo: «E non è forse costui Gesù, figlio di Giuseppe, di cui noi conosciamo il padre e la madre? Come dunque dice costui, io sono disceso dal cielo?» San Giuseppe probabilmente era già morto quando Gesù cominciò la sua vita pubblica, ma il popolo l'aveva conosciuto e l'aveva sempre creduto padre vero di Gesù, ignorando il mistero dell'incarnazione per opera dello Spirito Santo. Credendo dunque di conoscerne il padre e la madre, si stupivano che egli si chiamasse pane vivo disceso dal cielo e mormoravano di questa espressione come chi ascolta una cosa ardua, non assurda. Era tanto l'accento di verità che traspariva dalle parole di Gesù che essi non osavano direttamente tacciarlo di dire una cosa assurda, come sarebbe stato naturale, ma si interrogavano a vicenda per cercare di interpretare quello che diceva. In questo mirabile discorso eucaristico Gesù fu di una recisione precisa, poiché l'amore del suo cuore traboccava ed erano solo gli ebrei i suoi oppositori. Non erano solo gli ebrei i suoi oppositori, erano gli eretici di tutti i secoli, e specialmente i protestanti. Egli li vedeva con la sua divina prescienza e poiché voleva darsi per amore, non tollerava che si fosse potuto dubitare di questo suo dono. Preferiva che quelli che non volevano credergli se ne fossero andati. Rinunziava alle anime loro, pur amandole infinitamente, ma non rinunziava ad essere esplicito e preciso in quello che voleva donare. Perciò, quando gli ebrei cominciarono a mormorare perché si era chiamato pane vivo disceso dal cielo, invece di rispondere alla loro obiezione disse: «Non mormorate fra voi. Nessuno può venire a me se non lo attiri il Padre che mi ha mandato, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno». E voleva dire: quello che io affermo può capirlo solo chi è attratto dal Padre mio, cioè chi mi riceve, chi ne riceve una grazia particolare, e questi avrà la vita gloriosa nell'ultimo giorno. Voi non l'intendete perché non siete attratti dal Padre mio per colpa vostra. Non crediate poi che chiunque a suo arbitrio potrà prendere il pane di vita che io prometto. Sarà necessaria una speciale attrazione di grazia, e questa attrazione sarà data a chi sarà ammaestrato da Dio, secondo il detto dei profeti, cioè sarà preparata da una diffusione più viva della divina parola, della mia parola, e chi l'ascolterà con docilità e con fede verrà a me pane di vita. Gesù, con decisione che non ammetteva repliche, e qui non si tratta di discutere, perché il pane di vita è un mistero di fede, chi crede in me, vivo e vero, nel pane di vita, questi alla vita eterna, disse Gesù. Gesù aveva presenti tutti i secoli e guardava quello nel quale il pane di vita sarebbe stato distribuito e diffuso a piene mani negli ultimi tempi, più prossimi alla fine del mondo e alla risurrezione dell'ultimo giorno. Egli stabilì formalmente che questa diffusione eucaristica non sarebbe stata frutto di arbitrio personale, ma frutto di attrattiva divina, e ne diede come contrassegno specifico una diffusione così viva della divina parola nel mondo da potersi dire col profeta: sono tutti ammaestrati da Dio. La luce della verità sarà così viva da sembrare quasi di vedere Dio, benché egli sia invisibile all'uomo mortale. Crescerà la diffusione della parola luminosa di Dio e crescerà la diffusione del pane di vita, fino a porre termine all'ingratitudine umana che ha dimenticato il dono ineffabile che ci fa vivere di Gesù Cristo, ci unisce a Lui in una sola famiglia e ci dona la pace nel fulgore della gloria di Dio per tutta la terra. Stabiliti i fondamenti del dono ineffabile che voleva elargire agli uomini, Gesù Cristo ne parla più determinatamente, perché non si fosse potuto equivocare sulla sua reale natura, ed esclama: io sono il pane della vita, non della vita materiale, ma di quella spirituale. E poiché gli ebrei avrebbero desiderato vedere un prodigio come quello della manna nel deserto, Gesù mostra la superiorità del pane della vita sulla manna, soggiungendo: i vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane disceso dal cielo affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo che sono disceso dal cielo. Chi mangerà di questo pane vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Ma in un mistero così grande di fede e di amore, la spiegazione naturale non era possibile. Gesù Cristo esigeva solo la fede, poiché mangiando il suo corpo e bevendo il suo sangue, sotto le spezie del pane e del vino, si sarebbe capito il mistero dei suoi mirabili effetti, vivendone. D'altra parte, egli non parlava per stabilire una discussione possibilissima, ma sproporzionata alla mentalità di quelli che l'ascoltavano. Il suo cuore ardeva di amore, e l'amore anelava solo a donarsi, non ammetteva la discussione, voleva essere ricevuto, e promettendo un tanto dono di amore, voleva come risposta l'amore stesso. Perciò soggiunse, rivolgendosi agli ebrei e a tutto il mondo: se non mangerete la carne del figlio dell'uomo e non berrete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e Dio lo risusciterò nell'ultimo giorno. Egli non alludeva, come pretesero gli eretici, all'immolazione che avrebbe subito, né voleva dire che se non l'avessero ucciso non avrebbero avuto la vita, perché sarebbe empio ed assurdo il supporre che un delitto spaventoso quale la morte che gli avrebbero dato, un delitto punito da Dio poi con la distruzione della nazione, avesse potuto portare la vita eterna. e la risurrezione gloriosa a quelli che l'avrebbero consumato. Perciò Gesù Cristo, per evitare che si fosse frainteso e per confermare che egli parlava del suo corpo e del suo sangue come di vero alimento di vita spirituale, replicò: la mia carne è veramente cibo ed il mio sangue è veramente bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e Dio in lui. Con una sublime analogia poi mostrò in quale maniera chi mangiava della sua carne e beveva del suo sangue aveva la vita e rimaneva in lui, come il Padre, che ha la vita in sé, ha inviato me ed io vivo per il Padre. Così chi mangia di me avrà anch'egli me. Possiamo dirlo? È ardito, ma è ancora una pallida idea di fronte alla realtà. Il corpo e il sangue di Gesù, unendosi al corpo e al sangue nostro per il contatto sacramentale, portano nell'anima l'atavismo divino della sua santità, del suo amore, dei suoi pensieri, della sua carità, della sua immolazione, della sua fortezza. L'anima è come innesto dell'olivastro sull'ulivo, come dice San Paolo. Vive nuovamente, a poco si trasforma, rimane in Gesù perché vive di lui. E Gesù rimane in lei perché domina placidamente e sostituisce insensibilmente la sua vita, mutandola in vita soprannaturale, glorificante Dio. La promessa di Gesù Cristo per noi è una realtà, poiché lo abbiamo vivo e vero con noi. Il fuoco sacro del Tempio, che non si estingueva mai, era una pallida figura di questa fiamma divina di amore e di carità che s'accese nell'ultima cena e non si è spenta mai più. Il pensiero di avere Gesù con noi dovrebbe farci mutare in angeli adoranti, dovrebbe rendere i sacerdoti serafini d'amore. Invece, ahimè, è ancora notte nel nostro spirito e dobbiamo fare quasi uno sforzo per non rinnegare il dono mirabile. Siamo come i ciechi e assiderati che stanno nei raggi del sole e non lo vedono, stanno esposti al suo calore e finché dura il gelo non se ne accorgono. Da che deriva questa nostra insensibilità? Seguiamo di nuovo il discorso di Gesù per scoprirne la causa, giacché di suprema importanza per noi porre un termine alla nostra ingratitudine. Alla turba che lo cercava, Gesù disse: voi cercate di me perché avete mangiato i pani e ve ne siete saziati. Procuratevi non quel cibo che passa, ma quello che dura sino alla vita eterna. Noi cerchiamo tanto spesso Gesù, per cercare il pane materiale, per ottenere grazie temporali, per avere un conforto, e non intendiamo che l'Eucaristia è un cibo ordinato alla vita eterna. Dobbiamo dunque andare a Gesù per vivere soprannaturalmente in Lui e per Lui, per unirci a Lui, trasvolare la terra e andare verso il cielo. Questo ci scopre i veli che nascondono il dono di Dio. I pensieri della terra ce lo nascondono e quando non lo vediamo più possiamo dire con certezza che l'anima non è ancora orientata all'eternità. Ed è questa la ragione per la quale gli uomini, specialmente assillati dalla ricerca del pane materiale, ne vivono tanto lontani, quasi che fossero estranei alla mensa dell'amore. Quello che fu la manna per gli ebrei è l'Eucaristia per noi, sostenta la vita dell'esilio e ci fa giungere alla meta. La nostra vita senza la comunione quotidiana è un deserto. Senza manna è una vita da affamati e da assetati. Amen. Ecco Claudio, allora possiamo leggere anche il fioretto?
Sì.
Bravissimo, sì. Una commissione in cielo. Sì. Ecco, l'ultimo commovente dialogo è svoltosi tra San Giuseppe Cafasso, un condannato a morte, alla vigilia della sua esecuzione capitale. Adesso che vi siete così ben confessato e preparato, gli disse il santo, devo chiedervi un grande favore. Appena morto, entrerete subito in paradiso. Il poveretto sbarrò gli occhi e lo interruppe. Subito in paradiso, ma neppure in purgatorio. Sì, vi assicuro che entrerete subito in paradiso. E appena entrato, andrete a ringraziare la Madonna. La Madonna, ancor prima del Signore, ma potrebbe offendersi. No, non si offenderà. Andate subito dalla Madonna e ditele che prepari un posto per me. Me lo farete questo favore? Il condannato glielo promise e l'indomani, pieno di fede e di speranza nella bontà di Dio, andò al patibolo. Le sue ultime parole le rivolse al santo. Padre mio, Dio lo ricompensi in tutto. Tra poco farò la sua commissione alla Madonna. Ecco, questa giaculatoria proponiamoci di ripeterla spesso. Ti saluto, Maria, saluta Gesù da parte mia.
Bene, allora...
Saluta la Madonna da parte nostra, Claudio, tu sì. Che sei lì. Abbracciala, se puoi.
Oh, anche Maria. San Michele, anche San
oh
Michele.
Sì, certamente.
Bene, allora saluto tutti quanti. Ogni giorno prego per tutti i radioascoltatori della Radio Buon Consiglio. Ecco, voi pregate per me perché ne approfitti, che più cose imparo, più cose poi vi racconterò.
Riceveremo, certo.
Sì.
Grazie.
Bene, allora, santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.